Gorgo Radio, la radio dei grandi eventi.
Ora su Gorgo Radio, tutta un'altra storia. Settimanale di informazione storica con Giulio Litta Modignani.
Ben ritrovati a tutta un'altra storia. Nelle scorse puntate abbiamo raccontato l'epoca delle conquiste del colonialismo italiano. Ma com'era la vita nei territori del cosiddetto impero, per gli italiani che vi si trasferirono e per i locali che già li abitavano? Durante i 5 anni di occupazione dell'Etiopia, l'Italia fece grandi investimenti, non solo nella stessa Etiopia, ma anche nelle colonie prefasciste. Mai una potenza coloniale investì così tanto nei suoi possedimenti in così poco tempo. Moltissimi italiani si trasferirono in Africa, solo in parte come coloni agricoli, ma in maggioranza nelle città, dove lavoravano nei trasporti, nei servizi e nella burocrazia coloniale. Allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale c'erano 43.000 italiani ad Addis Abeba, 54.000 nella capitale eritrea di Asmara, che con 90.000 abitanti totali era una città a maggioranza italiana, 8.000 a Mogadiscio, Dessie e Jimma, mentre 40.000 italiani vivevano a Tripoli e circa 70.000 nelle altre città e nelle zone fertili della Libia. La priorità fu data agli investimenti infrastrutturali, in particolare alla rete stradale, di cui si parlò molto e si continua a parlare, dato che in parte è ancora in funzione. Il ministro dei lavori pubblici Cobolli Gigli trascorse oltre un anno nell'Africa orientale italiana per coordinare i lavori, unico caso di ministro italiano ad aver lavorato stabilmente fuori dal territorio nazionale. Alcune opere erano effettivamente all'avanguardia, si pensi alla teleferica Massawa-Asmara in Eritrea o alle saline di Afun in Somalia, entrambe le più grandi del mondo all'epoca ed entrambe smantellate dagli inglesi durante la Seconda Guerra Mondiale. Ma questo non può far scordare il contesto di oppressione coloniale in cui furono realizzate, né permettere che siano messe sull'altro piatto della bilancia rispetto alle stragi o ai massacri, come qualcuno ha provato a fare, anche perché erano tutte opere realizzate a beneficio quasi esclusivo della popolazione bianca. I progetti di colonizzazione agricola rimasero invece per lo più sulla carta, soprattutto a causa dell'insicurezza delle aree rurali, infestate dalla guerriglia etiope. Solo alcune grandi piantagioni industriali, come quelle della banana in Somalia o del cotone in Eritrea, conobbero una certa prosperità. I contatti con gli indigeni erano scoraggiati e, da un certo punto in poi, proibiti. La più famosa canzone della nostra avventura coloniale, Faccetta Nera, era mal vista dal regime fascista, perché parlava di rapporti amorosi tra italiani e donne etiopi. Rapporti che ovviamente erano all'ordine del giorno, ma non come romantiche storie d'amore, bensì sotto forma di abusi, violenze e stupri, che lasciarono una scia di figli cosiddetti meticci non riconosciuti dai genitori italiani. La guida dell'Africa orientale, edita dal Touring Club italiano nel 1938, forniva informazioni chiare sul contegno da tenere con gli indigeni. Gli africani erano descritti come semi-barbari, da trattare con durezza e, nel migliore dei casi, con paternalistica comprensione. Gli etiopi recentemente sottomessi occupavano il punto più basso dell'ordine sociale, sebbene molti di loro si fossero arruolati come ascari nell'esercito italiano e combattessero anche valorosamente contro la guerriglia e nella Seconda Guerra Mondiale. Eritrei, somali e libici se la cavavano un po' meglio in quanto sudditi di lungo periodo che avevano contribuito tra l'altro alla conquista dell'Etiopia. Erano sempre discriminati, ma avevano accesso ad alcune cariche amministrative di livello più basso. Il governatore della Libia, Italo Balbo, ex braccio destro di Mussolini inviato a Tripoli per paura che facesse ombra al dittatore, giunse a proporre al duce di concedere ai libici la cittadinanza italiana, facendoli votare alle elezioni nazionali, che per la verità sotto il fascismo non si tenevano se non in forma di referendum farsa. Mussolini respinse l'idea con sdegno, ma al tempo stesso cercò di accreditarsi agli occhi dei sudditi africani come protettore dei loro interessi, ricevendo in dono, nel corso di una visita in Libia nel 1937, la cerimoniale spada dell'Islam, che puntò verso il cielo nel corso di una grottesca cerimonia, garantendo ai sudditi musulmani pace, giustizia, benessere e rispetto delle leggi del profeta. L'impero fascista, a cui nel 1939 si era giunta l'Albania, ebbe però vita breve. Le colonie africane andarono rapidamente perdute durante la Seconda Guerra Mondiale, tra il 1941 e il 1943, e la maggior parte dei civili italiani che vivevano in Africa orientale e in Libia fu rimpatriata su navi della Croce Rossa già durante il conflitto. Il Trattato di Parigi del 1947, lo stesso che privò l'Italia dell'Istria, concesse l'indipendenza all'Etiopia e all'Albania. Ma sulle colonie prefasciste si scatenò un acceso dibattito, perché i nuovi leader dell'Italia democratica puntavano alla loro conservazione, per valorizzare, si diceva, il lavoro dei coloni italiani che ancora vivevano in quelle terre. Persino il segretario del Partito Comunista Togliatti si espresse favorevolmente sulla conservazione di Eritrea, Somalia e Libia. quando invece era pronto a fare ampie concessioni di territorio nazionale ai suoi amici jugoslavi. Alla fine l'Italia ottenne dall'ONU l'amministrazione fiduciaria della più povera tra le sue ex colonie, la Somalia, per la durata di 10 anni, dal 1950 al 60. Si trattava per la nuova Italia democratica di una buona occasione per rimediare ai torti del passato, preparando un paese africano all'indipendenza. Ma questo esame di riparazione, come lo definì lo storico Del Boca, fu in realtà piuttosto mediocre. Molti problemi di democrazia e stabilità lasciati in eredità dal colonialismo rimasero infatti irrisolti, e la Somalia precipitò presto nella dittatura e nella guerra civile, mentre ingenti somme furono spese nel settore delle banane, monopolio di alcune famiglie di coloni italiani, tra cui quella di Donatella Dini, e con grandi sprechi ed episodi di corruzione. La presenza italiana in Africa finì quindi nel 1960. Con quale bilancio e quali conseguenze sul nostro presente, cercheremo di raccontarvelo nella prossima ed ultima puntata.
Gorgo Radio, la radio dei grandi eventi.